RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Oggi si parte, si riparte verso dove? Verso Paphos, che poi si gioca in casa, quindi c'è molta poca strada da fare. Però insomma, oggi giornata di ovviamente preparazione, 12:30 l'allenamento della squadra alla Continassa, con poi i primi 15 minuti come sempre di riprese per la stampa, che sono quello che sono, nel senso ti raccontano poi quello, niente, fondamentalmente. Alle 17, la conferenza stampa di Luciano Spalletti, e non credo ci sia ancora l'ufficialità di chi sarà il giocatore accanto a lui. È una partita in cui ovviamente, arrivando da dalla sconfitta col Napoli, sicuramente ci sarà anche molta attenzione proprio nei confronti di chi si siederà accanto a Spalletti, e non per come sempre vi ricordate, no? Si fa solitamente perché in base a chi ti trovi accanto potrebbe voler dire che sarà sicuramente tra i titolari, e di base sempre viene scelto un giocatore di alta fascia, perché è stata una partita, quella col Napoli, in cui la squadra come non mai è stata messa sotto discussione. Non c'è Juve senza Yıldız, ci fa leggere il buon Yves dalla regia. Ecco perché la scelta De Spalletti non è piaciuta ai tifosi. Si parlerà sicuramente tanto ancora di questi. Io non credo che Yıldız possa essere accanto a lui, anche perché immagino come le questioni poi potrebbero andare oltre la partita stessa, e si cercherebbe giustamente anche di tirar fuori qualche dichiarazione, pensando poi anche al futuro, no? E al mercato. Locatelli ha appena parlato nel post partita, e prima ascoltavo un Camillo che si infervora sempre, no? Con il capitano della Juventus, ha sempre qualcosa da ridire, ma semplicemente perché appunto non si riesce ad arrivare, no, ad una soluzione generale nei suoi confronti, anche quando magari poi nelle ultime partite ti sei reso conto che proprio così malaccio non ha giocato, non si è rivelato essere così pessimo appunto come giocatore. Poi però vieni a dire vabbè, ma lui è alla Juventus, a me che sia pessimo no interessa molto poco, lui deve essere preciso e perfetto. Ovviamente c'è molta attenzione nei confronti appunto del futuro, in particolare del giovane bianconero, ma attenzione che poi si dovrà concentrare totalmente sul campo, perché poi è lì che si dovrà vedere quanto può dare anche in situazioni di estrema difficoltà, perché questa è vero che non è poi così pesante come partita. Io credo che fosse molto più difficile come approccio, soprattutto la partita di Bodo, vuoi per la questione climatica, e l'abbiamo già detto 114.000 volte, vuoi perché la Juventus arrivava anche lì da un pareggio, non da una sconfitta, perché c'era stata la gara con la Fiorentina, però era stata una partita quella che aveva lasciato un po' non dico che aveva creato sangue amaro, però insomma era stata una gara mal approcciata. La partita di Napoli, oltre ad essere stata mal approcciata, poi è stata anche mal gestita, perché comunque quando riesci a trovare un risultato comunque che ti va anche bene come il pareggio, e non, ripeto, non riesci poi a mantenerlo, questo vuol dire davvero non riuscire minimamente a posizionarti sul livello degli avversari, che è un livello che tu hai assolutamente sempre superato. sei sempre andato oltre, perché non è mai successo che la Juventus avesse paura di andare a Napoli, non è mai successo che la Juventus venisse così in questo modo sorpassata, proprio dal punto di vista della grinta, proprio dal punto di vista della convinzione, perché anche il Napoli, e poi ovviamente accantoniamo il discorso Napoli, anche il Napoli era in difficoltà perché aveva un sacco di giocatori fuori, però poi il Napoli ha evidentemente delle alternative talmente valide che anche chi non c'è poi risulta essere così ininfluente. E non è un discorso di allenatore, perché io Spalletti obiettivamente lo metto sullo stesso piano di Antonio Conte. Antonio Conte ha vinto di più, assolutamente sì, perché Antonio Conte ha vinto di più in Italia, però insomma come bravura, come esperienza dovrebbe vincere Spalletti. Ovviamente non è alla Juventus da un anno e mezzo Spalletti, l'anno scorso Antonio Conte quando è arrivato a Napoli non è che proprio abbia immediatamente inforcato la quinta, anzi un po' di difficoltà anche lui l'aveva avuta, ma poi ovviamente è venuto fuori il tutto ed è venuto fuori anche ovviamente il gran mercato che era stato fatto. Questa mattina sui giornali si mette tanta in discussione il discorso mercato, ancora una volta, per l'ennesima, proprio sia sul Tutto Sport che sulla Gazzetta, vengono proprio paragonati, mettono uno accanto all'altro acquisti e cessioni dal 2023 ad oggi. Questo perché ovviamente è da lì che è un po' cominciato il declino come stagione, da quando è arrivato il buon Cristiano Giuntoli. Acquisti che lasciano davvero, forse guardandoli, perché li hai nero su bianco, l'anno di Thiago Motta, che è quello vero di Giuntoli fondamentalmente, lasciano abbastanza così, lascia un po' d'angoscia, perché è vero ci sono state tanti arrivi, ma delle cessioni estremamente importanti, anche se magari momentanee, perché sono giocatori che sono andati in prestito. Sono arrivati Koen Meiners, Douglas Luiz, Thuram, Alberto Costa, Cabal, Conceição, Nico González, Adic, Di Gregorio, Renato Veiga, Kelly, Colomuani e Kalulu, ovviamente pensando sia al mercato di estivo che al mercato invernale. Sono andati via Ilin Junior, Oysen, Ken, Chiesa, Fagioli, Danilo, Alexandro, De Sciglio, Nicolussi Caviglia, Szczęsny, Rabiot e Pogba. Sono tanti, e soprattutto in questo gruppo ci sono tanti leader, ci sono tanti giocatori di estremo spessore. Uno su tutti, quell'Adrien Rabiot che ieri torna ad essere protagonista in Toro Milan. Anche il Milan riesce a fare gol al Toro, vedete? Ovviamente tornando al discorso che spesso fa il buon Ezio Morina, ieri non è rimasto sconvolto dal risultato finale, poi perché comunque il Milan, vabbè, è al momento in primo in classifica, però ecco, io ieri sono rimasta abbastanza così, oddio, è stato d'impatto, mi è rimasto indigesto il messaggio che mi arriva da Sport Mediaset, perché ho le notifiche, no? Ovviamente, così sono sempre sul pezzo anche io. Alle 22:59, perché me la sono screenshottata, perché ho detto domani mattina la leggo. Allora, il commento del post gara: Pulisic cotto e mangiato, Rabiot è regale, Vlasic pallina impazzita, le pagelle di Toro Milan. Io quando ho letto quel Rabiot è regale ho avuto un sussulto. Perché quel Rabiot è regale funziona così tanto con il buon Massimiliano Allegri? Io lo so che poi voi non volete sentire parlare di Massimiliano Allegri, io lo so che poi voi vi arrabbiate, perché è un discorso ormai quello fatto su Allegri, che deve essere chiuso, finito e accantonato. Però insomma, io non posso non valutare anche come un Allegri perde 2-0, ribalta tutto e fa 3-2. È successo anche alla Juventus, perché la Juventus, non dimentichiamoci, che perdeva con l'Inter e poi è riuscita a vincerla. perdeva in Champions ed è riuscito a pareggiarla e perdeva in Champions anche molto male. Ma sembrano lontanissime quelle partite, sembrano lontanissimi quei momenti e non continua a non esserci quella, così, quel sorpasso che ti aspetti anche adesso che hai a disposizione appunto un allenatore che di base prima ti racconta comunque che provate anche voi, ecco, al di là di tutto, che ci sia un po' lo stesso modus operandi da parte di tutti gli allenatori che nell'ultimo anno e mezzo si sono susseguiti in casa Juventus. Thiago Motta parlava di una squadra forte, poi si è ritrovato comunque a commentare negativamente i suoi giocatori quando le cose hanno iniziato appunto a scricchiolare. Stesso discorso l'ha fatto Igor Tudor, che ha cercato di convincere tutti e convincere probabilmente anche se stesso che tra le mani aveva una squadra forte. Poi però nelle ultime partite, negli ultimi post partite in particolare, anche lui si è ritrovato a dire che le problematiche come se c'erano, come a dire io più di così non posso fare, questi sono. E Spalletti ora, nonostante siano passate così poche partite, un po' nel post Napoli ti ha detto la stessa cosa. Quale soluzione tiriamo fuori quindi, Domenico Marchese? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Quale soluzione? Io la soluzione ce l'ho, però Jonathan deve darmi lo stesso stipendio di Spalletti. No,
certo. C'è un fil rouge però, ragazzi, ma c'è un filo rosso che ci unisce, che non ci lega e si capisce, come canta il buon Alfa. Cioè...
Sì, assolutamente sì, mi pare anche... Cioè, ho letto anche dell'inizio della partenza dell'hashtag Spalletti out.
Ecco, no, non ne parliamo. No, Domenico.
Esagerato, sì, no. Ma infatti. Ma poi oltretutto, dopo aver cambiato tutti questi allenatori, mi pare evidente che il problema probabilmente non sia, o almeno non solo, in panchina. Detto che Spalletti è per me un ottimo allenatore, per me la scelta migliore che la Juve potesse fare è stata prendere
Spalletti,
e su
questo sono d'accordo con te.
E dall'altra parte ha sbagliato la partita col Napoli, secondo me, da umile osservatore dico di sì. Altrettanto posso dire che se non si giudicava un giocatore da un calcio di rigore come cantava De Gregori, visto le citazioni canore che hai iniziato tu, altrettanto
tu non però mi parli, io però ti nomino Alfa, tu mi nomini De Gregori, vuoi vincere facile
Sì, non so neanche chi sia Alfa.
No, vabbè, aspetta, arriverà il tuo momento grazie alla prole anche di Alfa, fidati.
Infatti devo farmi aiutare da un'altra Giulia, mia figlia, per cercare di capire chi sia. Detto questo, credo che non si possa giudicare l'operato di un allenatore, oltretutto che ha preso una situazione molto difficile, complicata dal punto di vista tattico, complicata dal punto di vista ambientale, dei risultati, ha preso una squadra in corsa e ha tendenzialmente sbagliato una partita. Se posso proprio dire...
Però ha sbagliato la partita, Domenico, è quello il problema.
So, però in questo momento...
Se mi avesse sbagliato Juve-Fiorentina e dici, vabbè, a parte che lì sarebbe crollato anche lì chissà che cosa, anche perché basta vedere la Fiorentina in che situazione disastrosa si trovi, però insomma... Sbagliare quella, al di là del fatto che ti attiri un po' anche le critiche soltanto di chi ti dice vabbè, ma l'hai fatta apposta, perché ieri tanti hanno tirato fuori anche questo discorso, pensa un po' come stiamo messi. Esatto. E poi soprattutto dimostri insomma davanti un po' a quello che è stato il tuo pubblico fino a pochi anni fa che non dico che hanno ragione a sfotterti, passatemi il termine, però ecco, se sbagli lì sai che poi non te la perdonano.
No, certo, questo è fuori di dubbio che non te la perdonino, però è altrettanto vero che in questo momento mi viene proprio difficile trovare in Italia una squadra più forte del Napoli, anche con...
Neanche il Milan?
No, secondo me, ma la partita di domenica sera è stata la certificazione della superiorità della rosa del Napoli rispetto a qualunque altra avversaria, perché io sfido qualunque allenatore che deve rinunciare a tutti quelli a cui ha rinunciato Conte a centrocampo, comunque a tirare fuori una partita del genere con Elmas mezzala, con Lobotka fuori, Gilmour fuori, Anguissa fuori, De Bruyne fuori. La situazione era veramente difficile, pure il Napoli è stato molto bravo a leggere la partita, a leggerla in anticipo, a disinnescare la scelta di Spalletti di usare McKennie come guastatore trequartista pronto a inserirsi, mettendogli McTominay a uomo addosso. Direi che secondo me era anche fisiologico, cioè ripeto, secondo me da umile osservatore la partita non è stata letta, non è stata preparata nel migliore dei modi dal punto di vista tattico da Spalletti, ma lo dimostra anche il campo.
Secondo te non stiamo parlando di una partita preparata tatticamente nella maniera corretta? È grave, obiettivamente, pensando al valore e anche all'esperienza di Spalletti stesso.
Certo, però bisogna anche valutare l'esperienza di Spalletti con questa rosa, la conoscenza che ha Spalletti di questa rosa, e poi è grave, sì, è grave nel senso che è un errore o comunque una valutazione che ti fa poi perdere una partita. A fine partita Spalletti ha anche sottolineato come il piano gara fosse diverso, Locatelli si è arretrato troppo, i difensori hanno sbagliato i movimenti. Sì, è verissimo, però probabilmente anche questo deriva dalla conoscenza in corso che sta avendo Spalletti nei confronti della rosa a disposizione. Molto probabilmente fra 6 mesi non ripeterà più questo errore, anche perché nel secondo tempo, quando è entrato David, si è visto che Yıldız ha iniziato a rendere di più, perché non è il suo ruolo centravanti.
Dici che l'ha capito? Dici che ha provato una volta, basta?
Ma probabilmente non è da escludere.
Cioè tutti ci devono passare da questa cosa, devono provarci e poi capire che...
Sì, no. Probabilmente non è da escludere che lui possa riproporlo, magari andando a modificare o a lavorare con il giocatore per migliorare certi aspetti. Detto questo, è comunque sintomatico della fiducia nei confronti di David e di Openda il fatto che nella prima partita di campionato, in cui Vlahovic è ufficialmente fuori dall'avvicinamento, il centravanti titolare non sia né David né Openda, ma sia l'adattamento di Yıldız. Quindi secondo me mette in evidenza un problema di fiducia, oppure è anche una questione di lettura della partita, il tentativo di contenere il primo tempo e poi di provare a inserire David nella ripresa. Vedendo lo svolgimento, secondo me è stata una mossa obbligata, perché Cabal e Cobb Miners di dietro sono stati veramente presi a pallate da Neres, che ha fatto nascere entrambi i gol del Napoli.
Caspita, che errore, anche quella credo che sia stata, anche quello che sia stata... Allora, ce la posso fare. Anche quella scelta è stata completamente sbagliata. Ecco, chi ha criticato Spalletti soltanto puntando il dito contro la zona offensiva del campo, io credo che l'errore più grave sia stato pronto quello, cioè non capire la pericolosità che poteva derivare dalla presenza di Neres in quel punto del campo e alla propensione al fermarlo di un giocatore come Cabal, che non è minimamente in forma.
E oltretutto è andato a supportare un giocatore, Cobb Miners,
che non è nel suo ruolo, tra l'altro, anche ricordiamolo sempre. Cioè, io quando sento poi anche le critiche nei confronti dell'ex Atalanta, mi ritrovo anche sempre a dire, non giustificandolo, ma spezzando una lancia a suo favore, che è anche al favore di Spalletti, comunque, che in una situazione come quella in cui ora la Juve si trova in difesa, se non si fosse inventata questa cosa di commenersi in quella posizione, come giocherebbe?
Ah certo, sicuramente, con la difesa 4 mi viene da dire, però evidentemente non è ancora pronto il passaggio.
Non è ancora pronto, perché se no l'avrebbe fatto, dai.
Anche perché
ormai,
in questo momento la Juve ha fuori Gatti, Bremer e Rugani.
Rugani, direi... cioè, caspita.
Sì, senza dubbio, ma è evidente che un giocatore come Jakob Meinert in quella posizione è un valore aggiunto incredibile quando giochi contro squadre un po' più compassate, che tengono il baricentro più basso, che non utilizzano molto le ali per attaccare. Secondo me alcune lacune dal punto di vista difensivo erano già emerse per Jakob Meinert, e infatti ha provato ad aggiungere Cabal per cercare di dargli un po' di supporto, però in questo momento forse è più Cabal che ha bisogno di supporto che non Meinert. Quindi evidentemente c'è ancora un po'. Riassumendo il tutto, è davvero la classica coperta corta, che se tu tiri da una parte scopri il piede, scopri il braccio. Quindi è vero, ci sono state delle scelte che non sono state propriamente per me condivisibili, ma ripeto, lui li vede tutti i giorni, io no, quindi sicuramente ne saprà qualcosa in più di me. Detto questo, la situazione non è certamente facile, e la partita con il Paphos, l'unico errore che può fare la Juve in questo momento è pensare: meno male, tra Napoli e Bologna almeno abbiamo una partita abbordabile. Ecco, no, non esistono partite abbordabili, tanto meno in Champions, tanto meno con questi ciprioti che sono anche abbastanza pericolosi, perché hanno perso una sola partita col Bayern.
Hanno perso molto poco, l'hai detto tu, giusto.
Quindi sarà una partita molto importante. E altra cosa, eviterei di utilizzare il termine esame di maturità, perché questa squadra è tutto tranne che matura, ma è evidente.
È ancora alle elementari questa squadra, siamo ancora in fase embrionale, da quando
non dico alle astine, però si sta lavorando per trovare un'identità, perché poi pensiamo un attimo, guardiamo un attimo indietro, cioè da quando è andato via Sarri, ci sono state situazioni complicate un po' per fattori esterni, ma tanti cambi di panchina, si parla di 6 allenatori considerando anche Brambilla e Montero, in 3 anni, sono 2 allenatori all'anno, mi sembra qualcosa di incompatibile con la storia e con l'ambizione della Juve, perché forse lo so che per i tifosi non è così, ma forse è meglio perdere qualche partita in più, ma credere in quello che si sta facendo, e per avere qualcosa in più i mesi successivi o l'anno successivo.
Allora, Stefano da Modena, allora ci sono intanto, allora Giacomo che dice: ma secondo voi era il caso di fare esperimenti proprio in una partita come quella col Napoli? Detta proprio così fuori dai denti, no, mi viene da dirti, ma come ha detto giustamente Domenico, noi non alleniamo nessuno, non vediamo nessuno tutti i giorni, quindi lo posso dire io come lo può dire, credo, Domenico, come lo può dire un tifoso semplicemente. L'ho detto prima, la partita col Napoli era quella che forse meno i tifosi volevano vederti sbagliare, sì, proprio a livello anche di presentazione, non soltanto poi durante lo svolgimento. Stefano invece da Modena ti chiede: non è più facile giocare senza tre centrali, anzi no, è più facile giocare senza 3 centrali di difesa o senza 3 centrocampisti?
Questa è una bella
Così
domanda.
Appunto si valuta la difficoltà tra Juve e Napoli anche, no?
Questa quanto è una bella domanda. Credo che conti molto il tipo di gioco che si fa.
Perché, che viene fatto, sì.
Esattamente. Cioè, fatemi dire, senza nulla togliere a un allenatore che ha avuto nell'ultimo periodo alla Juve alti e bassi, però sicuramente ha lasciato il segno. Se togliere 3 centrali a una squadra di Allegri credo che possa essere meno dannoso che togliere dei centrocampisti a una squadra di De Zerbi, ecco, mettiamola in questo modo. Dipende tanto dal tipo di gioco. Napoli è riuscito a trovare 3 centrocampisti in grado di tenere la partita, giocando anche comunque McTominay resta un fuoriclasse per il nostro campionato. La Juve probabilmente ha patito l'assenza, secondo me più di Bremer, ma questa è un'assenza ormai, è un ricordo, no? Perché le ultime partite di Bremer, a parte, vabbè, il ritorno a buoni livelli, però sono un paio di anni che noi non vediamo il vero Bremer e sappiamo quanto ne avrebbe bisogno la
Juve. Quanto manchi.
Sì, tantissimo, tantissimo, questo è fuori di dubbio. Invece sulla la domanda precedente era sul... sul giocare, non me la ricordo.
Ah, se era sul fare esperimenti proprio col Napoli, se era il caso.
Guarda, cito di nuovo Allegri: se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi sei... continuate voi la frase, no? Se le mosse e gli esperimenti portano dei risultati, sei un genio. Se le mosse e gli esperimenti portano una sconfitta, è sbagliato a tentare.
Quindi ieri Allegri ha dimostrato di essere un genio. Ieri sera.
Sì, sì, Allegri, guarda, se c'è una cosa in cui Allegri è un fuoriclasse, ma un fuoriclasse veramente assoluto, è nell'ottenere 10 da una squadra che vale 10. Questo è il suo, perché naturalmente 11 non è possibile, se vali quello riesci a fare. Questa è veramente la sua grande dote. Ieri il Milan secondo me ha dato una bella dimostrazione, perché ha perso Leao a partita in corso, è andata sotto 2-0 e poi è riuscita a vincere 3-2. Lasciamo stare che l'ha fatto contro il Toro, che è più scalcinato, sicuramente più scalcinato della Juve in questo momento.
Beh, però, insomma, 0-0 il derby è terminato con i portieri i migliori in campo, quindi insomma è tutto dire.
Sì, anche... con la differenza che una squadra ha festeggiato e l'altra verrà male.
Sei arrabbiata.
Esatto.
Certo.
Direi che questo riassume perfettamente la differenza di valori tra le due realtà. Comunque, gli esperimenti si fanno e bisognerà pur farli qualche volta. Ecco, se proprio posso imputare qualcosa a Spalletti, forse avrei tolto prima Yıldız contro l'Udinese, quello sì.
Questo, guarda, è anzi, più che altro tanti si sono interrogati sul perché non togliere Yıldız in quella partita e doverlo fare appunto a Napoli, quando poteva rimanere in campo, non dico fino al 90esimo, però magari avvicinarsi un pochettino di più. Ti devo salutare, Domenico, grazie.
Grazie a voi, è sempre un piacere, buona giornata.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
RBN Caffè.
Ma la fatica che si fa a non starnutire quando si è in diretta, ragazzi, voi non potete veramente capirla, soprattutto quando appunto hai un po' di raffreddore, ma io voglio ascoltare un po' la vostra voce. Sei una cacca, Yves. Sei una cacchissima. Ascoltiamo qualcosa, vai.
Ciao ragazzi, Danilo. Io
Hola.
Farei una domanda a Spalletti, magari
Dai,
non tramite Camillo, anche perché so già che Spalletti non risponderebbe.
Perché?
La domanda è questa, ma se Vlahovic fosse stato disponibile, lui a Napoli sì. Tatticamente avrebbe schierato la squadra nella stessa maniera? Secondo me no. Perché lui non ha fiducia
ovvio.
In Openda e David, e a Napoli l'ha dimostrato. E poi la seconda domanda, lui ha sicuramente individuato, lui naturalmente Spalletti, quelle che sono le mancanze della rosa, ma chiederà alla società di intervenire nel mercato di gennaio, magari dando via qualcuno.
Chi?
Secondo me la cessione di Thuram non sarebbe tanto campatenaria, perché a mio parere a Spalletti non piace.
La cessione di Thuram potrebbe mettere in disaccordo molti di voi, non la credo possibile, detta veramente sinceramente. A Spalletti non piace, non è vero, credo, perché comunque voglio dire ha la possibilità di far ruotare un po' qualcuno in quel punto del campo in particolare, con reintegro anche di Miretti, perché quindi non sono così d'accordo che a Spalletti non piaccia. Sono assolutamente però dell'idea che è logico pensare ad un mercato invernale, che se dovesse vedere alcune opzioni, alcune possibilità, non può non essere preso in considerazione. l'hanno detto tutti, cioè il mercato di gennaio dell'anno scorso ha portato Colomuani alla Juventus perché c'era la necessità di far rifiatare Vlahovic, detto che Colomuani è inarrivabile in questo momento purtroppo, però insomma sicuramente la lacuna in particolare a centrocampo che si è creata e si è palesata, no? Comunque in questo inizio di stagione, io credo che possa essere vista come uno degli obblighi di mercato. Poi ovviamente stiamo parlando di una rosa che l'anno scorso ha cominciato con un allenatore e ha concluso con un'altra. Stiamo parlando di una rosa che quest'anno ha cominciato la preparazione con un allenatore che ti aveva chiesto due cose. Ne aveva chieste tre, a dir la verità, cioè di avere un giocatore forte per reparto, ma in particolare ti aveva chiesto A, di non vendere Alberto Costa, e tu hai venduto Alberto Costa, B, di avere Colomuani a disposizione, e tu non sei arrivato a Colomuani. Ora c'è ancora un altro allenatore che vedremo che cosa avanzerà, che cosa chiederà. Io credo che in sede di trattativa con Spalletti si sia anche già parlato ovviamente di mercato, sì, che lui potrà aver detto sicuramente: vabbè ragazzi, questo mi piace, questo non mi piace, ma non li aveva ancora visti, non li aveva ancora palpati. Ora ha qualcosa da dire sicuramente. Io pensare a delle cessioni ora faccio veramente fatica. L'unico che obiettivamente cederei, ma perché lo sto vedendo, non dico inutile perché non si può dire una cosa del genere, però insomma lo trovo un po' avulso a tutto quello che si sviluppa in campo, è obiettivamente è João Mario. Con estremo dispiacere, perché è arrivato con l'idea di avere più esperienza di un Alberto Costa, quella è stata un'operazione completamente sbagliata. Ascoltiamo ancora qualcosa.
Ciao Nicola San Maurizio, ma guarda, io Allegri l'ho sempre difeso, cioè in quegli ultimi tre anni dove è ritornato ci ha difeso contro tutti, ha tenuto su una società che non c'era più, ci hanno penalizzato, lui ha tenuto su una squadra che poteva, con quei giocatori potevamo fare ancora peggio di quello che avevamo già fatto e potevamo addirittura tra virgolette uscire fuori da tutto, cioè siamo riusciti praticamente, è riuscito a tenere la squadra, ci ha fatto vincere una Coppa Italia. Io Allegri non l'ho mai criticato e non lo criticherò mai, è vero che adesso bisogna guardare avanti, però con questi giocatori qua ci va proprio un allenatore che abbia una mentalità fortissima, perché loro la mentalità ce l'hanno poco niente. Spalletti col Napoli ha sbagliato formazione, ha sbagliato cambi, tutto quanto, ma chi va in campo sono i giocatori sono impresentabili, non abbiamo parole. Ciao, buona giornata.
Senza parole il nostro ascoltatore, con tutto il bene che voglio, ha sbagliato la formazione iniziale, dice Francesco. Poi l'ha raddrizzata e l'ha ripersa con i cambi, nonostante abbia avuto comunque più occasioni, hanno sbagliato tanto anche loro. Con i cambi giusti al momento giusto si poteva ancora vincere, anche non meritando, ma noi di vincere meritando ci interessa molto poco, l'importante è vincere, punto. Voglio perdere con questa squadra, vorrei un centrocampo a tre, Locatelli, Miretti e Thuram, esterni Zegrove con Seisau, Yıldız falso 9, difesa 4, Cambiaso, McKennie, terzini centrali Bremer e Commeiners, dice Angelo da Sezze Romano. Cioè, vuoi perdere? Non l'ho capito il tuo messaggio, forse. Dove non arrivi con la tecnica, arrivi con il carattere, ma questa squadra non ha il fuoco dentro, per cui non abbiamo alcuna speranza. Il messaggio di Gianluca da Casal Palocco, il problema originale di cui nessuno parla è la dirigenza. Eccolo, Vincenzo da Roma, Adlu, sì? Nomini Elkan, come mai? Il problema è che questa squadra purtroppo ormai da troppi anni è allestita male, e se non si valuta finalmente questa di problematica, puoi veramente avere chiunque in panchina, perché lo stesso Antonio Conte fosse veramente arrivato quest'estate, cosa avrebbe potuto fare? Sarebbe nella stessa situazione, stessa identica. Buongiorno Cameron, ciao Severino, la soluzione ci sarebbe, via gli Elkan e subito Andrea Agnelli, ma non cambia nulla, perché poi il problema, al di là di tutto, è sempre lo stesso, perché Elkan mette semplicemente mette il denaro, mette lo dinero. Quindi non è quello il problema, ve l'ha raccontato bene, se non benissimo, Ninori qualche settimana fa. Il problema non è lassù, perché lassù viene visto come quasi soltanto un erogatore di soldi. Il problema poi è che questa squadra viene, secondo il mio modesto parere, allestita e gestita ancor peggio, forse, quindi allestita male e forse gestita ancor peggio. Il pensiero del tifoso, per ora, voglio sapere qual è, perché abbiamo Riccardo Russo. Ciao.
Ciao, buongiorno. Ciao Giulia, come stai?
Io bene, bene. I nostri ascoltatori un po' meno, perché
immaginavo,
sono ovviamente
inferociti.
Io sai che io ti chiamo solo quando le cose non vanno bene, perché voglio un po' sentire.
Ho capito questa tattica ormai.
Voglio metterti un po'. No, perché è proprio in queste situazioni che si sente anche un po' così la voglia di ascoltare davvero, più che l'esperto, più che il collega, il tifoso veramente che cosa pensa. Quindi io voglio sapere, tu dopo la partita, ancora prima dell'inizio della partita, quando hai visto la formazione, e poi dopo a fine gara, cosa hai vissuto, insomma, dentro di te?
Allora, innanzitutto il contesto. Mi trovavo in un pub milanese con colleghi, amici, per cui l'ho vista fortunatamente anche in maniera abbastanza distratta.
Meglio per te, dici?
Sì, alla fine sì. Quindi insomma, il commento proprio tecnico non posso farvelo, anche se l'ho capito guardando e non guardando che la situazione era comunque drammatica. La formazione iniziale mi è ovviamente sembrata di grande sorpresa, perché ci sono stati dei cambiamenti abbastanza importanti. Ha cercato di mettere delle toppe laddove ci sono delle mancanze per questioni fisiche, lo sappiamo, insomma, questi infortuni continuano a esserci, e quindi sta provando a mescolare le carte. Tanto non ha, secondo me, più nulla da perdere. Spalletti è venuto qua, si è trovato questa situazione, se ne è preso la responsabilità.
Non ha più nulla da perdere?
Ma cosa abbiamo da... cioè, ormai, tanto lo scudetto è andato, il quarto posto sarà molto difficile raggiungerlo, ma lui lo sa che ha per le mani, cioè l'ha capito, non è l'ultimo arrivato, non è uno sprovveduto, non è uno che non ha esperienza, ha capito benissimo che è una squadra che non può fare nulla. Cioè, quest'anno togliamoci dalla testa qualsiasi tipo di obiettivo, perché è assolutamente provato e ha avuto un'ulteriore dimostrazione domenica sera, quando ha visto delle giocate che io sui campi interregionali, ma forse mio figlio under 11 non lo fanno più quei passaggi, cioè diamo la colpa al campo, quel passaggio di Locatelli finito in tribuna, diamo la colpa al campo a Cabal che invece di crossare si è inciampato da solo, cosa fanno? Sono ubriachi, giocano contro se stessi, non hanno più voglia, perché queste cose qua in Serie A, ma neanche veramente, la Fiorentina è ultima ma gioca meglio. Gioca meglio la Fiorentina, ragazzi, è inutile dircelo. Tant'è vero che ha pareggiato contro di noi, non ha perso. Cioè, a momenti sì, poteva portarsi a casa
chiunque,
pure la vittoria. Ho capito, però con noi non ha faticato così tanto, anzi, siamo stati noi quasi a faticare contro di loro. Quindi siamo mediocri in tutto.
Cioè, gioca meglio il Sassuolo della Juve, mi stai dicendo?
Vediamo quando ci andiamo a giocare contro di nuovo. Ma in questo momento, ragazzi, la certezza è quello che stiamo vedendo. Può arrivare chiunque in panchina, può scambiare le carte e i ruoli in campo, quello che vuoi, il prodotto, il risultato non esce fuori, perché manca proprio la qualità e la testa, perché poi manca la qualità, manca la testa, mancano i risultati. Ci esaltiamo quando vinciamo una partita su 5 ormai e diciamo ecco, però ci siamo, no, non ci siamo un bel niente. Quando arrivano le vittorie ormai sono un po' un fuoco di paglia, purtroppo. Lo vediamo.
Vedi
non
che anche tu sei piuttosto rassegnato, mi sembra.
Ma assolutamente, ma non si può essere speranzosi, fiduciosi. Cioè, non ci sono,
cioè è finito il tempo della speranza, è finito.
Finito il tempo della speranza, bisogna pensare a un radicale cambiamento totale, a partire dalla società. Adesso io ti sentivo parlare di Elkan, ma Elkan vuole vendere assolutamente, cioè non ce la fa neanche più lui a erogare, perché non gliene frega ovviamente più nulla. Cioè la situazione sua è quella che di uno che ora deve ancora elargire e ci ha messo un'altra volta una pezza incredibile. Ha speso 1 miliardo di euro da quando è arrivato Cristiano Ronaldo a oggi. 1 miliardo di euro. Abbiamo tirato fuori una Coppa Italia, vabbè, a parte il periodo di Ronaldo. Cioè, capite? È un fallimento totale. Può cambiare tutti gli allenatori che vuole. Il problema in mezzo è una società invisibile, fatta di persone che non sappiamo nemmeno dargli un volto, un presidente inesistente, personaggi che con la Juve e forse addirittura col calcio non hanno nulla a che fare. Ho letto il pezzo di Tony Damascelli sul giornale l'altro giorno, cioè ha ragione, è gente incompetente che prende gente incompetente, usa quei soldi erogati ancora dal CAN male, spendendoli male, perché purtroppo è così.
Parli di Comolli, prendere... quindi?
Parlo di Comolli, parlo anche di chi c'è stato prima, perché qua arriviamo da anni in cui si prendono giocatori e il risultato in campo non è quello sperato.
Però capisci, allora... Riccardo, che chi c'era prima di Comolli è uno dei maggiori esponenti del penultimo scudetto in casa Napoli. Quindi insomma, purtroppo ci si sta ritrovando in casa Juve più e più volte davanti a dei personaggi che possono essere direttori sportivi ma anche giocatori, che lontano da Torino danno diano il meglio di loro, e poi una volta arrivati a Torino voglio dire che si siedono, però insomma sicuramente non rendono così confermano quanto fatto fino a poco tempo fa. Perché io ieri ho avuto una discussione anche con l'ospite riguardante Openda, e ovviamente puntando il dito contro chi li ha scelti. Però chi li ha scelti è una persona che ti guarda un giocatore che negli ultimi anni ha segnato 25 gol a stagione. Parlo di David. Quando Giuntoli ha scelto con Mainers, ha scelto il miglior giocatore della Serie A quasi nel suo ruolo della passata stagione. Quindi insomma, non so come possa essere sempre colpa di chi sceglie qualcuno.
E allora a chi diamo la colpa?
È quello il problema.
Innanzitutto però bisogna valutare anche le cifre. Cioè noi abbiamo strapagato dei giocatori anche
sì,
se buoni,
vero.
Cioè, Coop Miners, per quanto forte potesse essere all'Atalanta e quante speranze potevamo riporre in lui, pagarla quella cifra lì è stato un grandissimo azzardo. Dopodiché si è pure rivelato quello che si è rivelato, e non si sa allora a questo punto il motivo. E uno dice, porca miseria, che siamo sfigati solo noi in questa maniera così prorompente, sotto tutti i punti di vista, tra l'altro, tutti. Abbiamo provato con allenatori nuovi, giovani, meno giovani, adesso di esperienza.
È quello che ti dico.
L'abbiamo provate tutte.
Neanche il ritorno di Allegri, se stai a guardare, ha funzionato, e ora stai vedendo Allegri che viene ovviamente osannato da tutti perché ribalta il Toro e si ritrova primo in classifica. Quindi, insomma, perché?
No, perché c'è veramente una forte crisi di identità della società che si riversa sui giocatori, che avrebbero bisogno di spiriti guida diversi. Ci sono i soliti nomi che io, secondo me, non aspettano altro di essere chiamati, e sono Del Piero e compagnia, persone che potrebbero veramente
riportare.
Ma tu
credi che cambierebbe qualcosa anche tanti? Ho ricevuto 114 messaggi stamattina ancora sulla voglia di rivedere Andrea Agnelli alla Juventus. Cambierebbe qualcosa?
Quello non credo sarà mai possibile, insomma, con quello che è successo di Andrea Agnelli, però potrebbe cambiare l'aspetto psicologico non so quanto nei piedi di questi giocatori, però anche l'aspetto proprio societario e anche di formazione di rosa, di acquisti nel prossimo futuro, quello sì, perché Del Piero ha delle idee chiarissime su come sta andando il calcio addirittura a livello giovanile, perché lui lo segue, vero. Ha detto delle cose molto importanti anche a Sky, come stanno venendo su le nuove leve, come sono formati gli scout oggi, con quali parametri vengono scelti i ragazzini, e non va bene niente, ha detto praticamente, e il risultato lo stiamo vedendo non solo nella Juve, a livello generale, perché poi la nazionale parla da sola, da diverso tempo, anzi da troppo tempo ormai, c'è una politica da cambiare. Se noi la cambiassimo già all'interno della Juve, con lui che è pronto e verrebbe domani mattina, portandosi dietro altra gente di esperienza, io penso a un Buffon che là in nazionale non ci sta a fare niente, se viene a occupare un posto di rilievo, ma magari anche non in società, a far quello che fece Zoff prima di diventare allenatore, aiutare a dare una mano al reparto anche solo di portieri.
E infatti, ad esempio, se vedi lo stesso Chiellini entra a far parte del mondo Juve a livello di dirigenza, certo, proprio per quello. Però certo, ecco, forse non basta.
Ma non basta, è anche un po' con le mani legate, si percepisce che Chiellini può dire e non dire, si trova abbastanza così in soggezione anche davanti al microfono.
È stato molto criticato Chiellini dopo le frasi dette post Sassaiola, diciamo. È stato molto criticato.
Però proprio perché secondo me c'è qualche responsabile più su di lui che ovviamente tiene tutti col filo tirato. Io bisognerebbe liberarsi di alcuni personaggi che con la Juve c'entrano poco e riprendere tutto in mano come si deve, con persone che sanno fare, che sono intelligenti e che saprebbero come risolvere almeno in parte la situazione e rimetterci in carreggiata, perché altrimenti la vedo veramente molto molto difficile.
Quindi proprio. Riccardo Russo, due punti, voglio una rivoluzione.
Assolutamente sì, la vogliamo tutti, credo. Dai, questa roba qui non si può guardare, non si può più guardare. Cioè, una roba.
Quindi ti crea, ti dà, cioè nel senso, ti attira la partita col Paphos o sei svuotato adesso dopo la gara col Napoli e dici forse voglio prendermi una pausa?
No, assolutamente. Cioè, io
masochismo allo stato puro.
Toglietemi tutto, ma io la Juve quando gioca, io anche l'amichevole del giovedì andrei a vedere la continuazione, cioè no, dai, quello no, però è sicuramente frustrante, siamo le guardi e dici porca miseria, sai già quasi il risultato prima, cioè sei dalla parte in cui addirittura speri in un pareggio come quello di domenica contro il Napoli, cose che ovviamente non erano pensabili fino a qualche anno fa, ma bisognerà ritornare, noi siamo la Juve e ce la faremo, adesso in qualche modo lo dobbiamo sperare in tutti i modi, ma di sicuro cambiando tantissimo.
Mister, senta, ma ci spiega perché allora, anzi cambio domanda, mister, anche mercoledì rivedremo Yıldız nella posizione in cui lo abbiamo visto contro il Napoli?
E c'ho intenzione di metterlo in porta perché l'ho visto benino in allenamento a giocare al posto di Di Gregorio. No, ma perché ormai ci possiamo veramente
no,
aspettare di tutto, ragazzi.
Scusami, sul più bello mi ti fermi.
Sì, esco dal personaggio, non so più nemmeno.
Niente,
cosa
io
possa
sto continuando a tirarmi via sto filo. Scusami, dicevi?
Non so più nemmeno cosa possa pensare Spalletti, a fargli una parodia, cioè è difficile, lo vedi in conferenza, è anche molto nervoso, no? Con gli stessi giornalisti risponde in maniera piccata, non diciamo non da maleducato, però insomma sì. Che deve tirarla la tira, ecco.
Cioè l'ennesimo allenatore che arriva e dice ma chi me l'ha fatto fare, insomma, molto bene.
Beh, un pochettino lo poteva pensare, perché sennò non l'avrebbero chiamato a campionato.
Alla disperata, così, a ottobre,
però forse, forse pensava a qualcosa meglio una volta conosciuti i giocatori, in realtà ho paura che invece pensi peggio, mannaggia, miseria. E vabbè.
Che gioia,
non è neanche
ragazzi.
Tutta colpa sua. No, no, dico, infatti, l'ultima cosa, non è neanche tutta colpa sua, perché ragazzi, gli infortuni, io non lo so, ci hanno fatto una maledizione, però, e Gatti, e tu, cioè, veramente, Vlahovic, non se ne può più, anche quelli un po' più buoni, cioè, non se li ritrova, è ovvio che se a scala 40 tutti giocano con i jolly, ma io non posso prenderli, è ovvio che non posso far 40 io, o no?
E con questa meravigliosa metafora ti salutiamo, grazie Riccardo.
Ciao, e chiamami una volta dopo la vittoria, se vinciamo.
Va bene, promesso. Grazie a Riccardo Russo di R101, grazie ragazzi per essere stati con noi, ci risentiamo domani come sempre dalle 11 alle 12 per RBN Caffè, ciao.
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.